Io brevemente questa mattina, perché credo che già lo Spirito Santo ha prodotto, ha creato qualche cosa di grande nei nostri cuori, avevo in mente due immagini. Una è quella del versetto che credo tutti quanti che avete iniziato almeno la lettura del Vangelo di Giovanni avrete sicuramente sottolineato, ed è il capitolo Giovanni 3:16. Ma Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non muoia ma abbia vita eterna. La prima immagine forte che questa mattina proprio sento di condividere è ma Dio. E io sono contento questa mattina perché a tutte le difficoltà, a tutti i problemi, a tutte le circostanze nefaste, distruttive dell'uomo c'è sempre un ma di Dio, c'è sempre un ma, un'alternativa. E questa è la buonissima notizia che ancora questa mattina vogliamo proclamare insieme, che non esistono delle condizioni finali, terminali, non esistono delle condizioni dove non c'è alternativa, dove non c'è speranza, perché alla distruzione, all'inferno, alla morte, all'incapacità dell'essere umano c'è il ma di Dio. E il ma suo non è come il ma nostro. Quando lo siamo noi ma non sono d'accordo, ma non mi piace, ma non è giusto, ma come lo siamo noi il ma? Per opporci e per contendere e per in qualche modo rifiutarci di affrontare certe circostanze. Il nostro ma è usato in questo termine. Ma non dovevi trattarmi così, ma non dovevi telefonarmi, ma perché non mi hai telefonato, ma è un ma che spesso nasce dalla sofferenza, nasce dalla insoddisfazione, nasce dalla solitudine. C'è un ma forte nell'uomo che non fa altro che peggiorare le cose. Ma io sono contento che c'è un ma di Dio questa mattina, è un ma che guarda l'umanità, vede la distruzione, vede ancora una volta questo essere umano che sembra così al di sopra degli animali, ma che a differenza degli animali riesce a distruggere tutto quello che incontra, che a differenza degli animali riesce a odiare, a provare il gusto di odiare. Dio vede questo essere umano, vede realmente la realtà dell'uomo nella sua tremenda distruttività e decide di non mandare un altro diluvio, decide di non cancellare ancora una volta il genere umano, ma Dio ha tanto amato, e qui è l'origine della soluzione che lui ancora questa mattina porta alle nostre vite. Ma Dio ha tanto amato. Come a dire, il ma di Dio è un ma di qualcuno che ama, di qualcuno che si interessa, di qualcuno che tiene a te, di qualcuno che vuole il tuo bene nonostante tu non lo vuoi. Il ma di Dio è il ma dell'amore, che non si arrende, che non si ferma di fronte alle difficoltà, che non si ferma di fronte ai problemi, ma che va fino in fondo. Il ma del nostro Dio è un ma di amore, ma Dio ha tanto amato. Alleluia! Questa mattina sono gioioso di scoprire il carattere del mio Dio, che ha tanto amato, ama e amerà per sempre. Perché? Forse si sforza di farlo, forse fa come noi che ci dobbiamo concentrare e dire no, ci devo riuscire a sopportare quello, no? Lui è amore, ecco perché, è nella sua natura l'amore, quindi esprime nient'altro che la sua natura. Io ho tanto amato, ed è per amore che ha creato, e è per amore, perché l'amore sapete bene che ha bisogno di un oggetto. Una persona che ama, ma tiene l'amore dentro senza esprimerlo, che cosa ama? poi diventa narcisismo, ama se stessa e basta, ma l'amore reale, l'amore vero è qualche cosa che va verso gli altri. Dio per amore ha creato, Dio per amore ha pensato l'uomo e ha detto: voglio metterlo al mondo per condividere il mio cuore di padre, il mio amore paterno, io lo amo. È tutto quello che sapete, non sto questa mattina a ricordarvi tutte le situazioni difficili che poi avere messo al mondo una creatura come l'uomo ha creato a Dio. Certamente se noi avessimo un figlio e dovessimo vedere che ci causerà solamente problemi, ci causerà difficoltà, ci darà un sacco di tormenti, ci metterà in crisi, ci farà fare cattive figure, se noi dovessimo vedere questa immagine del figlio fino alla fine così, io non credo che saremmo tanto convinti di metterlo al mondo. Cioè, mettere al mondo qualcuno che ti ostacolerà tutta la vita, che ti verrà contro, che ti tormenterà, magari ti ucciderà, come Cesare e Bruto, dice: se avesse pensato che sarebbe stato suo figlio a ucciderlo, non credo che avrebbe potuto scegliere di farlo vivere, conoscendo poi quale sarebbe stata la sua attitudine di amore verso il padre, ecco, quello di farlo fuori, non in senso virtuale come avviene nell'evoluzione della psiche infantile, adolescenziale, dove a un certo punto si deve eliminare l'immagine del padre, no? Bruto proprio eliminò il padre direttamente, come purtroppo oggi succede per tanti figli, non solo per lui. Ma dicevo, se Dio dovesse vedere questo uomo fino in fondo causare problemi, se non lo potesse vedere poi trovare l'amore e la pace, non lo metterebbe al mondo. E Dio, proprio perché lo vede libero, perché lo vede rinnovato, perché lo vede guarito, perché lo vede pieno di amore, perché lo vede così come lui lo ha pensato e lo ha creato, per questo continua ad avere questo amore fortissimo per ogni uomo, anche per quello che gli causa un sacco di dolore, quel figlio che gli dà un sacco di problemi, lui continua a vederlo fino alla fine come un figlio meraviglioso. Perché potenzialmente lui ha fatto ogni cosa per renderci meravigliosi. Ecco perché lui ci vede fino alla fine e chiama le cose che non sono come se fossero, dice la Scrittura. E quindi questo amore grandissimo che viene dall'eternità ama profondamente e Dio ha tanto amato che ha dato. E qui c'è un'altra legge impressionante dell'amore. L'amore non è una realtà astratta. L'amore non è un discorso fantastico. Dio non ha detto: ha tanto amato il mondo che ha detto, ma se il mondo forse riuscirà ad avvicinarsi a me, forse io ricongiungerò il mio amore con lui. No! Lui ha tanto amato che ha dato. E questa è un'ottica veramente sconvolgente, perché noi quando pensiamo all'amore pensiamo solitamente a quanto possiamo avere amore, a quanto possiamo ricevere amore. Di solito quando fantastichiamo l'amore pensiamo: che bello trovare una persona che mi ami follemente, che straveda per me, che fa un sacco di cose per me. Nella nostra immagine dell'amore è difficile, a meno che non ci sia l'azione di Dio, pensare all'amore come qualcosa che deve partire da me e raggiungere gli altri. Di solito pensiamo all'amore che deve partire dagli altri e raggiungere noi. Immaginate Dio che sognava e diceva: Dio ha tanto amato il mondo che ha detto, chissà se l'uomo un giorno verrà con un fiorellino e mi dirà: papà, ho tanto sbagliato. No, avrebbe aspettato per l'eternità. Lui prende l'iniziativa, lui perché ama, lui perché ama dà se stesso, e avviene la cosa più incredibile dell'universo: Dio stesso paga, Dio stesso diventa uomo, si annichilisce. E quando diciamo diventa uomo, per noi sembra che diventi qualcosa di grande, ma guardate che per Dio diventare uomo significa come se tu dovessi diventare un ragno, una formica, uno scarafaggio. Qualcuno di voi sarebbe contento di diventare uno scarafaggio? No. Dio ama fino in fondo ha tanto amato che ha dato. Io credo che il vero amore che stiamo sperimentando da parte di Dio nasce dal suo cuore paterno, di qualcuno che dà, di qualcuno che ama fino alla fine. Gesù, ricordate, disse: avendo amati i suoi discepoli, li amò fino alla fine. Un amore che va al di là di ogni cosa, un amore che dà tutto se stesso, un amore fortissimo che provvede tutto quello che serve per la salvezza dell'altro, ma nello stesso tempo rispetta la libertà dell'altro. Perché non è scritto: Dio ha tanto così fortemente e follemente amato il mondo che a un certo punto ha fatto un colpo di spugna e ha cancellato tutto il male. No, questo non poté succedere, perché Dio rimane piena giustizia pur essendo pieno amore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, doveva essere pagato un riscatto, la giustizia richiedeva un imputato che pagasse per gli altri. Dio paga lui stesso il conto più grande di tutta l'umanità, altro che miliardi di euro, paga il conto più grande, paga lui stesso perché l'uomo non debba rimanere schiavo, prigioniero di colui che lo aveva vinto, del diavolo. Il diavolo aveva acquisito un diritto legale, tutta la vita di tutti gli uomini gli poteva appartenere, tutti erano destinati all'inferno, tutti erano destinati alla perdizione, tutti erano distrutti nell'eternità, ma l'amore non solo dice ti amo, ma si dispone a pagare, si dispone a fare qualche cosa, e avviene la cosa, come dicevo poco fa, più incredibile dell'universo: Dio paga questo conto altissimo. Gesù è il prezzo del riscatto per ogni uomo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unigenito figliuolo, ha dato se stesso, ha dato non un angelo, non ha dato un cherubino, un serafino, dice ti posso dare al massimo tre angeli, no, ha dato se stesso. Questo è il segno dell'amore reale: l'amore reale si dona totalmente, ha dato se stesso affinché chiunque creda, e lì c'è qualcosa di importante ancora questa mattina da sottolineare. Dio non ha dato se stesso in maniera indifferenziata, ma perché l'unica possibilità di sperimentare questo dono meraviglioso è quello di credere in Gesù. Non c'è un altro mezzo per cui la potenza di questo passaggio di proprietà può diventare effettiva, legale per la tua vita. Non c'è un altro sistema, non è qualcosa di cui puoi beneficiare indipendentemente da Gesù. Ha dato l'unigenito figliolo affinché chiunque creda in Lui. E questa mattina quello che ci fa partecipi della potenza redentrice di Cristo è il fatto che noi crediamo in Lui. Crediamo che Lui è morto per noi, crediamo che Lui ha preso i nostri peccati, crediamo che Lui ha preso le nostre maledizioni, crediamo che Lui è stato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, il capro espiatorio, è stato Lui. Per la sua morte noi abbiamo la pace, la iniquità è stata messa su di Lui, per le sue lividure siamo stati sanati. Per il castigo che è stato su di Lui, noi abbiamo avuto pace. Questa è la bellissima notizia. La fiducia nel sacrificio di Cristo ci rende partecipi di questo dono meraviglioso, per cui possiamo dire alleluia, grazie Signore, perché il paradiso è venuto nel nostro cuore. E mentre tante persone si scandalizzano perché dicono: ah sì, ma tu come fai ad essere così presuntuoso a credere che il paradiso è nel tuo cuore? Perché queste persone e lo spirito della religiosità continuerà a pensare e a credere che si può meritare Dio, ma la nostra esperienza è diversa. Siamo arrivati a comprendere che non potevamo meritare altro che l'inferno, e questa è stata la nostra salvezza, la comprensione del nostro fallimento, del nostro peccato, la comprensione che non potevamo acquisire con la forza umana, la grazia di Dio, la comprensione della grazia di Dio ci ha salvati e ci ha fatto entrare nel paradiso. Come il ladrone, Dio ci ha detto: figlio mio, figlia mia, oggi sei con me in paradiso. Alleluia! E questa mattina io gioisco perché c'ho il paradiso nel cuore. E tu puoi gioire perché la potenza della resurrezione di Gesù ha creato un paradiso per te che hai creduto in Lui. Alleluia! E quando dici: Signore, io credo in te, un flash di paradiso esce fuori da te, come a dire: io ho messo questa ricchezza nel tuo cuore. Dio ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è il progetto di Dio. Dio non voleva che la morte ti risucchiasse. Dio non voleva che l'inferno che c'hai dentro potesse a un certo punto inghiottirti. E allora Gesù ha detto: io vengo per fare la tua volontà. Io vengo volontariamente. Perché il Padre non ha costretto il Figlio. C'è stata una libera scelta. Lui ha deciso di venire a prendere l'inferno. Lui ha deciso di venire a prendere la morte. Lui ha detto: questo tumore tremendo che c'è dentro Pietro, questo tumore che c'è in Giuseppe, in Noemi, me lo prendo io. Me lo prendo io. Io mi prendo il tuo tumore. Io mi prendo il tuo male. Io muoio per te. Io prendo il virus letale che c'è dentro di te, lo prendo io, mi contagio io. Perché? Perché voglio che tu viva. Questa è la buona notizia, Vangelo è questo. La buona notizia è il virus letale che infettava tutta l'umanità, lo ha preso Gesù. Lui si è contagiato volontariamente, lui ha preso questa malattia mortale che si chiama peccato, di cui lui era immune. Come Dio, capite? Come Dio non poteva mai prendersi questa malattia, perché era separato dal peccato, era santo, ma come uomo ha potuto prendersi questa malattia spontaneamente e cominciare a morire fino all'angoscia suprema della separazione, perché era diventato malato, terminale nel senso spirituale, era diventato distaccato da Dio, aveva sopportato questa angoscia di separazione per te e per me. Perché chiunque creda non muoia. Dio non ha voluto che tu morissi. Dio non ha voluto che tu fossi destinato all'inferno, perché ti aveva pensato come una creatura libera di amarlo e di condividere la libertà con lui. Ecco perché ha fatto questo grande atto di amore. E lì sulla croce c'è la medicina della tua salvezza. Lì c'è la medicina della mia salvezza, lì c'è la ricevuta di questo prezzo pagato, perché tu non perisca, ma abbia vita eterna. Non è vita naturale, quella ce l'hai. Vita eterna, il carattere della vita di Dio possa entrare in te, una vita che sarà immortale, al di là dell'entropia, al di là del fatto che le tue cellule stanno invecchiando, il tuo corpo sta invecchiando. Dio ha fatto sì attraverso Gesù che la vita nuova potesse essere in te. Non è meraviglioso poter dire: grazie Signore perché ho la vita eterna, ora, no forse, chissà. Può essere, no, ora, questa è la buona notizia, che l'intervento è riuscito. Questa vita nuova, per chiunque crede in Gesù, è una tua realtà, è una acquisizione certa e sicura. E finisco con un'altra immagine che mi veniva pure in mente, che parlava proprio della resurrezione di Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 24, dopo avere compiuto questo grande miracolo, avere vissuto la morte, Gesù resuscita, alleluia, perché senza la resurrezione sarebbe vana la nostra fede, se i morti non risuscitano, è Gesù primo tra i morti, vana è la vostra fede, mangiamo e beviamo, dice l'Apostolo Paolo, perché domani morremo, ma se Cristo è resuscitato, allora la nostra fede è una potenza, perché noi risusciteremo con Lui, alleluia. Nel corpo, ma noi siamo risuscitati con Lui già nello spirito, quindi già siamo esseri nuovi, meravigliosi, quando Gesù è risuscitato, già ognuno di noi in Lui ha ricevuto resurrezione spirituale, poi risusciteremo anche con un corpo fisico glorificato come Gesù, ma intanto siamo resuscitati con Lui, anzi l'Apostolo Paolo fa di più e dice noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, alleluia, non sei contento che questa mattina non sei solamente seduto qui su questa sedia, ma sei seduto nei luoghi celesti con Cristo e questo perché Lui ti ha amato, alleluia, che bello essere seduti nei luoghi celesti, in prima e in seconda fila, non ha importanza, ma essere lì per la grazia di Dio. Solo che anche la nostra testa deve cominciare a entrare in questa ottica ed essere meno terra terra solitamente di come la usiamo. Leggiamo questo brano e concludiamo questa mattina. Luca 24:1. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse, si sta riferendo alle donne, si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato e trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro, perché? Ed è quello che sento forte come conclusione di questa breve riflessione di questa mattina. Perché cercate il vivente fra i morti? Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Ed esse si ricordarono delle sue parole, ci fermiamo qui e poi chiaramente andarono ad annunziare Gesù è risorto, anche i discepoli poi non ci credevano, dicevano ma che dite, ma voi siete visionarie donne, ma chissà che cosa avete visto, ma la grande affermazione che questa mattina gli angeli, così come l'ha dettero a quelle donne, perché quei due uomini non erano due impresari delle pompe funebri, ma erano due angeli risplendenti, che guardavano al di là di quello che si vede all'esterno, che sapevano bene tutto quello che avviene nella dimensione spirituale, e quegli angeli dissero in una maniera forte, suadente, a quelle donne che stavano piangendo, che stavano cercando ancora forse qualche vestigia, qualche cosa che apparteneva a Gesù, magari ci conserviamo qualche cosa, almeno non abbiamo più Lui, no! Dice così, tutte impaurite chinarono il viso per terra perché capirono che si trattava di esseri soprannaturali, ma quelli dissero loro, perché cercate il vivente tra i morti? Ed è quello che questa mattina gli angeli, lo Spirito Santo, ci indirizzano fortemente. State attenti a questo rischio di cercare il vivente tra i morti. State attenti di vedere Gesù semplicemente nella sua morte senza capire che Lui non è più qui, non è più nel regno fisico, non è più materia, Lui è andato al di là della materia, Lui è stato uomo, perfetto uomo, ha preso come perfetto uomo la condanna, è morto come perfetto uomo, ma non è più nel mondo della materia, non è più nel mondo della materia dove può contaminarsi, dove può distruggersi, Lui è risorto, quindi perché cercate il vivente tra i morti? O perché pensate che il vivente in qualche modo è morto e fa parte ancora della materia? Lui è risorto! Alleluia! Ma questo deve sconvolgere, non è un discorso solamente teologico. con tutte le sue implicazioni, ma è una comprensione profonda che ci deve portare a scoprire Gesù come qualcuno che è al di là della materia, al di là dei pensieri, al di là della mente, è qualcuno che è stato uomo e ci può comprendere perfettamente come uomini, ma ora è Dio ed è presente ed è potente e la sua potenza attraverso lo Spirito Santo può cambiare totalmente tutta la nostra vita in una maniera soprannaturale. Non cercate quello che è vivente tra i morti. Potrebbe significare non cercate di trovare energia dove c'è solamente la morte, ma cercatelo nella vita vera, che è la vita eterna che è venuta in voi. Ci alziamo in piedi. Io credo che all'inizio i discepoli ebbero una grande crisi perché si erano abituati a Gesù che toccavano, a Gesù che, anche se non ne capivano niente, poi sapete bene che all'ultimo momento lo lasciarono pure da soli, però si erano abituati alla presenza fisica, si erano abituati alla presenza materiale, e anche se Gesù li aveva preparati dicendo è bene che io me ne vada perché se io non me ne vado non verrà il Consolatore, loro non capivano, dice, ma chi è questo Consolatore, ma chissà chi sarà mai. Infatti quando poi realmente Gesù se ne andò erano lì impauriti, distrutti, non capivano che sarebbe subentrata la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, che avrebbe portato una libertà nuova venendo ad abitare dentro le persone, diventando realmente un Dio in noi, tra di noi, che può parlare, che può esprimersi, non un morto, perché il morto non parla. Ma lo Spirito Santo è vivente e parla di Gesù, lui prenderà del mio, ve l'annunzierà, lui vi ricorderà di quello che vi ho detto, vi annunzierà le cose a venire. Questo è lo Spirito Santo che attraverso la morte e la resurrezione di Gesù è venuto a vivere in ognuno di noi. E se possiamo dire la sorpresa meravigliosa, siamo a Pasqua, di solito uno apre le uova di Pasqua e trova la sorpresa meravigliosa è che dalla morte di Gesù è sgorgato lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che è presente in te, è presente in me e ci fa guardare non più tra le cose morte, non più tra le cose religiose, sterili, formali, liturgiche, esteriori, ma ci fa guardare alla potenza della resurrezione di Gesù, lui è vivente. Alleluia! E se la Chiesa non lo comincia a comprendere, continueremo a celebrare dei funerali senza capire che il suo funerale è stato per la nostra gioia, per il nostro tripudio, perché la Chiesa si rialzasse e confessasse la potenza della resurrezione, ricordasse la sua morte, ricordasse il suo dolore, ma non per continuare a celebrare un funerale, ma per gioire che questa sua morte, che questo suo soffrire ha dato la libertà e quindi ringraziare Dio, lodarlo, annunziare agli altri la buona novella, ed è questo che il Signore vuole che facciamo. Alleluia. Perché cercate il vivente tra i morti? E questa mattina vogliamo dire, Signore, vogliamo imparare a non cercare le cose vive, le cose vitali, lì dove ci sono le cose morte. Vogliamo imparare a prendere la risorsa dove veramente è. Sappiamo che tutte le cose morte non ci daranno vita. Vogliamo cercare la vita veramente dove si trova, nel tuo spirito, nella tua parola, nella tua presenza, nella comunione fraterna. Vogliamo cercare la vita. Amen. Preghiamo insieme. Grazie Padre, grazie Signore perché questo passaggio, questa Pasqua ha segnato la nostra libertà. E mentre l'angelo sterminatore distruggeva tutti quelli che avevano il sangue dell'agnello, erano protetti. Grazie Signore perché questa mattina ci hai regalato il sangue dell'agnello. Grazie Signore, perché ce l'hai donato. L'agnello è stato immolato per noi, per cui siamo stati scampati dalla distruzione e questo ci dà gioia, ci dà lode, ci dà gratitudine, Signore, ci dà veramente tripudio ma ci dà anche responsabilità di annunziare agli altri che Cristo, la nostra Pasqua, è stato immolato per la loro salvezza. Aiutaci, Signore, a farlo in una maniera forte, con lo Spirito Santo, non con meccanismi umani, religiosi, formali, ma aiutaci a comunicare la potenza di questa novella con il tuo Spirito, con dimostrazioni di Spirito e potenza. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.